E siamo qui con Andrea, ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, ciao a tutti gli ascoltatori.
E allora, Sick to the Bone, appena uscito per l'etichetta tedesca of Label Records, è il secondo album della band bolognese Lion and Broken Seeds, il trio appunto guidato da te, Andrea Laino, chitarra e voce. Ecco, ti chiedo, insomma, voi fate rock blues psichedelico e tornate dopo 8 anni dal primo disco sulla lunga distanza, The Dust I Own. Ma rispetto al tuo primo EP autoprodotto, Broken Seeds, cosa hai lasciato indietro e cosa hai tenuto, pensando appunto al tuo modo di scrivere e comporre?
All'inizio il progetto era molto basato sull'American Primitive, cioè questa musica centrata proprio sulla chitarra, le accordature aperte, molto per lo più strumentale. Il primo EP, infatti, vede 3 pezzi strumentali, 3 con la band. Poi ci siamo mossi più verso il territorio della canzone con il disco del 2017, The Dust I Own. Chiaramente il sound si è evoluto ulteriormente perché appunto il blues, roots, rock del disco del 2017 adesso siamo approdati verso suoni più aggressivi, più distorti anche se vogliamo, ma rimanendo sempre sui territori della canzone. E quando dico canzone parlo di una canzone che ha a che vedere chiaramente con il rock agli anni 70, principalmente fine anni 70, anni 70. E non escludendo però alcune influenze grunge che a livello proprio generazionale sono mie e sono state notate con mio piacere anche da ascoltatori di questo disco. Quindi sì, abbiamo lasciato indietro un po' di blues e abbiamo recuperato più rock e qualche aspetto psichedelico che ha contribuito a inserire nel disco J.D. Foster, questo produttore musicista americano che adesso si trova a Chicago dove ha mixato il nostro disco.
Ecco, bene. E in questi anni cosa hai capito comunque debba avere una vostra canzone perché possiate considerarla vostra?
Perdonami, non ho capito cosa ho capito riguardo
In questi anni cosa hai capito debba avere una vostra canzone perché
a.
possiate considerarla vostra?
In realtà tutte le canzoni che abbiamo suonato le abbiamo sempre sentite molte nostre, in particolare perché io quando scrivo una cosa è un'idea che spesso mi viene fuori in modo abbastanza naturale. E però allo stesso tempo mi rendo conto che è anche difficile da categorizzare all'interno dei generi. E quindi tutto quello che abbiamo scritto, che ho scritto, l'ho sempre sentito molto mio, però domanda interessante perché in effetti il processo proprio di scrittura si evolve confrontandosi con le cose che funzionano meglio o peggio, o comunque sono considerate da te più originali, per esempio le title track sia dello scorso disco che di questo disco le sento molto mie, perché nonostante non abbiano delle strutture armoniche rivoluzionarie, non so, sono molto ben riuscite e sono allo stesso tempo 2 canzoni che sono saltate fuori così in modo molto naturale, che penso che sia un bel risultato riuscire ad ottenere una canzone senza stare a scervellarsi sopra per troppo tempo.
Certo.
Ecco, quindi questo è poi il fatto che rispecchino anche le influenze musicali che mi stanno più a cuore, appunto dal blues alla musica cantautoriale, folk americana e alle sonorità elettriche.
Perfetto. E da dove inizia Sick to the Bone? Qual è stata la prima canzone completata?
Ok, fammi pensare perché sì, questo album ha avuto una gestazione molto lunga perché in realtà alcuni pezzi sono già stati scritti verso la fine del 2018-2019. Io credo che la prima canzone in assoluto scritta sia Lost Dead Island, che è l'ultimo brano della prima facciata dell'LP, che è un brano con un ritmo molto New Orleans, delle armonie Tom Waitsiane, se vogliamo, un bel assolo di chitarra slide, e si rispecchia le atmosfere un po' più acustiche che avevamo prima nel disco precedente.
Ecco, bene. E, sì, Smell Magic inizia, appunto, apre il disco con questa melodia della chitarra che porta subito dalle parti del rock blues, con bass e batteria che si avvicinano piano fino a completare la rotondità del suono. Insomma, l'umore un po' ammaliante, un po' beffardo, ridacchia. Come è venuta fuori?
Quello è stato invece l'ultimo pezzo che abbiamo inserito nella session di registrazioni, perché era un brano che avevo lasciato indietro poi un giorno in tour. Ho pensato di farlo ascoltare ai ragazzi, perché era stato una di quelle idee che vengono provate e poi dopo accantonate, e in realtà è un pezzo che funziona molto bene e che ha dato un'ottima risposta. Come è nato? Da un solito giro di chitarra resofonica che mi è saltato fuori, e niente, l'idea che sottende al brano è un'idea che ha a che fare con la magia che porta con sé la musica, con insieme di coincidenze, di sorprese che porta con sé il mondo della musica, e che è qualcosa che è indispensabile che avvenga tra persone fisiche in carne ed ossa, che sono lì ad ascoltare la musica dal vivo ed energie che si scambiano. Quindi avviene anche chiaramente attraverso la musica ascoltata in radio, sui supporti, però è una magia che si vive soprattutto dal vivo, per quanto mi riguarda.
Certo, certo. E poi c'è Way Up Above, con questi suoni caldi del basso e il ritmo cadenzato e sensuale che quasi si sente ripetere come un eco, insomma la melodia che dondola e rotola, diciamo, rock and roll, insomma con questa chiusura pulita, netta, non sfumata, come è venuta fuori?
Beh, è un pezzo in 6 ottavi, Way Up Above, che parla di nuvole. E sono brani che scrivo io principalmente, quindi nascono tutti da delle idee, da dei riff di chitarra, quindi per questo è una musica che ha molto a che fare con il rock per quanto mi riguarda, ossia sono tutti brani che sono nati prima a livello strumentale e poi è arrivato il testo, quindi io di solito scrivo così, ancora mi piacerebbe riuscire a fare il contrario, piano piano ci sto arrivando, però principalmente sono idee che nascono alla chitarra con dei riff che mi piacciono, che sento che hanno qualcosa da dire, e poi trovo lo spazio per inserire un'idea, un testo, un concept che ci sta dietro a questa musica, che spesso viene fuori anche lì da delle linee vocali che poi acquisiscono delle parole, quindi ho una forgiatura per stadi di cesellamento che avviene tra la chitarra e la voce.
Bene. Ecco, poi c'è Sick to the Bone, che è la title track, che ha il sapore di ballata, come insomma nella migliore tradizione blues si racconta la passione, la tradizione con saggezza, con quel piglio viscerale e malinconico. Come è venuta fuori?
Beh, questa canzone nasce invece da un racconto che ha fatto un mio amico a telefono, mi ha raccontato del suo viaggio negli Stati Uniti, in particolare mi raccontò della sua visita alla tomba di Fred McDowell, un musicista del blues del Delta, e che è seppellito lì in questa valle abbastanza lontana da ogni itinerario turistico, e in cui regnava un silenzio sovrumano. Parlò di questa situazione, appunto c'era solo lui, mi ha molto ispirato questa idea e decisi di parlarne in questa canzone che stavo iniziando a scrivere, e appunto questo brano, ci tengo a dirlo, è uno dei brani che adesso ho tradotto in italiano, il suo titolo è Vite Malate, e che è molto piacere di suonare dal vivo cantando in italiano assieme alla traccia numero 2 e la traccia numero 6 del disco. Insomma, è un processo questo che si sta avvicinando al cantare in italiano, che ho scoperto molto importante in fondo anche per me, sebbene io abbia sempre scritto in inglese. Questo anche alla luce di tutto quello che è successo nell'ultimo anno, questa reclusione, questo modo di che abbiamo avuto tutti di interfacciarci con una realtà che è quella che c'è più vicina, che è sotto casa, nel nostro comune, nella nostra regione, diventata quello un po' l'universo, e mi sono reso conto quanto importante fosse riuscire a far capire a tutti quello che dicevo.
Certo, certo. Ma quindi non c'è nulla di registrato di te che canti in italiano, solo
certo,
dal vivo?
Sì, sì. Si può ascoltare per ora soltanto su Bandcamp, nella pagina di Laino, laino.bandcamp.com, lì c'è la bonus track Vite Malate. Magari riesci anche a recuperarla, se la fai, la trasmetti, a me farebbe molto piacere.
Vediamo, dai.
E nella pagina di Bandcamp Laino dovrebbe esserci, direi, dovreste arrivarci direttamente, e niente, lì per ora è solo lì, non è su Spotify, non è nel disco vinile che vendiamo ai concerti che trovate nei dischi, nei negozi, scusatemi, di dischi, e perché ancora ho pensato di tenerlo fuori dall'LP, che è tutto in inglese, ma è una bonus track che è disponibile solo in versione digitale per chi acquista il disco su Bandcamp.
Ecco, tu addirittura comunque avevi fatto una sorta di studio per capire bene appunto l'approccio americano, ti sei trasferito, mi sembra di ricordare, appunto per entrare dentro appunto alla scrittura blues, no?
In realtà è stato più il fatto che io sono andato lì in America per altri motivi, cioè sempre musicali, ma per seguire una serie di concerti che c'erano in occasione del 60esimo anno di, cioè il 60esimo compleanno di John Zorn, questo sassofonista, compositore di area sperimentale jazz. Andai lì a New York in occasione di questa ricorrenza piena di concerti di tantissimi musicisti che seguivo, appunto dell'area più sperimentale che rock, ma finì in una città come quella di New York, piena di appuntamenti, vorticosa, frenetica, ad ascoltare più che altro concerti di blues, di rock, e quindi mi sono fatto questa idea che effettivamente forse la mia strada era più quella. È tornato in Italia e ho deciso di iniziare questo progetto avendo delle idee che ho buttato giù,
certo.
Ho provato per strada suonando come basker, e da lì è nato tutto.
Bene, bene. E insomma, tornando al disco, poi c'è Lost Dark Island, insomma, che è questa melodia quasi sbilenca che riprende a metà e si porta dietro fino alla fine, appunto questo umore, e a metà diventate giocherelloni un po' alla Velvet Underground. Come è venuto fuori?
Questa Lost Dead Island è una canzone con tre strofe, due ritornelli, con una sola in mezzo, abbastanza. Abbiamo curato molto la produzione, essendoci insomma uno studio a disposizione molto attrezzato come quello del Duna Studio, pieno di strumentazioni vintage, è quella più acustica, elettroacustica del disco.
Ok, poi c'è Winanta che ha afno rock la voce, e c'è una sfumatura corposa, sensuale, pulsante in questa struttura melodica molto rock blues, con una bella impronta possente. Come l'avete composta?
Questo è il brano cantato da un nostro caro amico che è di origini marocchine, cantato in arabo, infatti è uno dei più bei pezzi del disco a mio parere.
Sì.
È un brano in cui lui racconta dell'esilio a cui sono costretti molti artisti e molte persone, dovendo scappare dalla propria terra perché non possono dire la loro opinione liberamente, e quindi si chiama in italiano, la traduzione di questa parola araba winanta sarebbe "dove sei adesso", e il ritornello dice "oggi con le catene qui, domani chissà dove sarai". nel senso che magari si riescono a liberare da queste catene, ma sono costretti appunto ad andarsene fuori in esilio dalla loro terra. È alla fine un blues nordafricano che abbiamo scritto assieme a questo nostro amico Afno Rock, ed è stato dedicato a questo giornalista di investigazione che si chiama Omar Radi, ora carcerato dal 2019 per un tweet che ha fatto, in cui criticava un giudice marocchino per una decisione. Quindi è una questione molto viva ancora oggi che sentiamo noi come band, Afno Rock, ma è un caso che ha avuto attenzione internazionale, che ancora oggi rimane lì a dimostrare come la libertà di espressione non sia un diritto garantito per tutti.
Sì. Ok, poi c'è l'organo Hammond del secondo ospite Pee-wee Durante, che diventa protagonista delle melodie in Sing the Blues Around Boosie. Com'è è nata questa canzone? Come ci avete lavorato?
Sing in the Blues, come al solito, è nata da un riff di chitarra ed è stata completata dalla voce. È chiaro che non sono, cioè io suono con una band, quindi è vero che nascono in un modo le canzoni, però arrivano in un altro, e molto spesso io porto il pezzo alla band e sono loro che anche contribuiscono notevolmente a forgiarla. Ci sono pezzi in cui è stato più importante del riff di chitarra, per esempio un groove di batteria, questo per il brano che si chiama Sleep Thinkers, che veniva dopo di Winanta, e per esempio poi anche nel brano che avete ascoltato in apertura, un riff di batteria è stata la base, la partenza del pezzo. Poi chiaramente ci sono anche, siamo una band, quindi componiamo assieme, e anche le strutture subiscono una serie di rivisitazioni in base a quello che sembra funzionare di più. E, qui c'è la Hammond appunto di Paolo Durante, perché è un pezzo in cui volevo ci fosse questa sonorità e ha partecipato anche lui al disco.
Bene, bene. Sì, è appunto come dicevi, c'è questa canzone alla fine, la musica ti fa sballare, Music Mazes You White, la canzone che abbiamo sentito prima, insomma l'effetto mono del microfono riporta subito agli anni 30 e al blues del Delta del Mississippi, insomma un ode, un tributo alla ragione di felicità più viscerale, appunto all'amore per la musica, come è venuta fuori?
Ok, questa è una bella riff di Gaetano Alfonsi della batteria, che stava lavorando su un groove, io l'ho registrato e alla fine ho utilizzato alcune idee che già stavano uscendo in sala e ci ho costruito sopra il pezzo. Sì, è un brano in mono, è vero, che è l'unico brano in mono che c'è nel disco, ed è sì, ecco, perché suonava meglio, ce l'ha mandato JD. Di Foster in mono, perché ha detto guarda, io l'ho fatto anche il stereo, però visto che sto mixando me lo sento meglio in mono come per il pezzo, e alla fine abbiamo deciso di inserirlo così.
Bene, benissimo, avete fatto bene. E come sono avvenute le collaborazioni con Afno Rock e Pee-wee, e come sono entrati appunto tra le vostre trame compositive?
Beh, allora considera che Afno Rock è un nostro amico da tanto tempo a Bologna, sì. E abbiamo collaborato anche in altri progetti, e uno fra tutti è quello, è il documentario The Long Road to the Hall of Fame, cioè la lunga strada per la Hall of Fame, e questo è un documentario in cui ho partecipato, in cui hanno partecipato anche gli altri musicisti presenti nel disco, cioè nella band, Gaetano e Salvatore Lauriola. E con questo musicista noi abbiamo a che fare da molto tempo, è una persona molto attiva che ha molte idee, e invece Pee-wee è un musicista che ha incontrato Gaetano e che io ho pensato di chiamare abbastanza all'ultimo per questo discorso qui. Ci conosciamo molto di meno, però insomma ha fatto un ottimo lavoro.
Ok. Ecco, allora l'hai prenominati, ti chiedo di presentare gli altri due membri della band, perché vi piace suonare assieme, se avete individuato un motivo.
Beh, allora dicevo, Gaetano Alfonsi è batterista della band, Salvatore Lauriola bassista. Il motivo per cui suoniamo assieme alla fine è perché le idee che ho proposto sono piaciute e hanno deciso di scommettere su questo progetto, cosa che ormai va avanti da tanti anni. Per quanto riguarda Gaetano Alfonsi, Salvatore Lauriola ha registrato per questo disco, è parte della band. È una collaborazione che va avanti da tempo e queste cose si consolidano col tempo e sono cose che vanno avanti perché alla fine è un lavoro, quindi la grande motivazione è che è una cosa che piace e che ci fa lavorare, quindi
ad esempio c'è un gruppo che andreste ad ascoltare tutti assieme, che avete chiamate tutti e tre?
Potremmo pensare a The Dirty Dozen, che è questo gruppo di New Orleans. Un altro gruppo che accomuna tutti noi, sì, ce ne sono vari, fammi pensare, nell'area funk chiaramente Gaetano e Salvatore sono molto dentro l'area funky, R&B legati al groove. Ci sono altre band come per esempio quella di Mauro Tolini, che stimiamo moltissimo, i Sousaphonics.
Bene. Ok, allora il disco dove e come è stato registrato?
È stato registrato dal Duna Studio in Romagna ed è stato registrato principalmente in analogico, sia attraverso le bobine, per dare appunto una certa sonorità che ci interessava, quella che fa parte dell'epoca d'oro della musica rock. Chiaramente poi questo è stato un po' un compromesso anche con la tecnologia digitale, perché per avvalersi, per non rimanere proprio indietro forzatamente, cioè avvalendosi dei vantaggi della tecnica digitale, ma principalmente registrando attraverso metodi analogici e poi prendendo attraverso Cubase subito dopo che il nastro aveva registrato tutto quanto l'audio. E sì, ecco come è stato registrato: è stato mixato in America da JD ed è stato poi prodotto su vinile, appunto per rimanere in linea con quell'idea analogica che era fin dall'inizio alla base della produzione.
Ecco. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Beh sì, per esempio quella di Speos non è che ci ha fatto impazzire, ma alcune canzoni volutamente non erano ancora pronte del tutto a livello di arrangiamenti, di idee, quindi abbiamo dedicato un po' più di tempo del solito su alcuni pezzi come Speos e Magic, abbiamo dovuto provare alcune volte prima di trovare la sonorità giusta per il ritornello, però sostanzialmente a livello di struttura i pezzi c'erano tutti, anche perché sarebbe bello entrare in studio e starci 10 giorni, un mese, con giusto delle abbozze di idee per poterli far nascere i pezzi, però c'è anche un discorso economico dietro, per cui è meglio arrivare in studio con le idee pronte, se non hai una produzione alle spalle che ti permette di pagarti uno studio per tanti giorni. Certo. Quindi sì, abbiamo ridotto al minimo questo margine di sorpresa, che però è uno degli aspetti più belli, penso, che ci sia nell'entrare in studio.
Ecco, invece chi ha curato la copertina dell'album?
Sì, la copertina è molto bella, è stata disegnata da questo designer di Milano, si chiama Nana Dalla Porta, è stata disegnata da lui sulla base delle suggestioni che sono nate chiacchierando assieme sugli argomenti trattati in questo disco, sulle storie che stanno dietro a queste canzoni.
Sì, in effetti è molto bella. Però devo fare un appunto sui titoli, perché l'arancione chiaro sull'arancione scuro non si legge.
Ah beh sì, è perché quindi, tu hai in mano la versione demo, cioè non demo, la versione promo per via di stampa del CD, che in realtà non è quello, cioè nella versione vinile la cosa cambia molto, cioè nel senso che ho anch'io notato, perché abbiamo deciso di fare, essendo un disco che sarebbe girato solo in vinile a livello fisico, delle copie appositamente solo per gli addetti stampa. Hai ragione, i titoli in quella versione CD non si leggono tanto bene, però vabbè, abbiamo pensato che avrebbe fatto piacere lo stesso avere qualcosa in mano di fisico, gli addetti stampa, piuttosto che avere solo cose digitali. Poi dal digitale lì si trova tutto, quella non è una copia che è destinata al pubblico, il pubblico è destinato al vinile, lì è tutto quanto a posto. Anzi, vorrei spendere due parole, dire che ci sono due edizioni di questo vinile, una deluxe, diciamo, molto curata in vinile colorato, con una copertina a rovescio, ossia ruvida fuori, che è stata prodotta in Germania, l'altra invece vinile nero, più classica, prodotta qui in Italia dal vinilificio. Ecco, sono entrambe disponibili su Bandcamp o nei negozi di dischi.
Ok, e dal vivo con quante varianti suonate, se avete delle varianti, oppure siete sempre un trio?
No, siamo sempre in trio.
Ecco, bene, avete delle date per le prossime settimane che ci volete ricordare?
Sì, sì, suoniamo in Valsamoggia il prossimo sabato, il 17 luglio, al castello di Serravalle. Trovate le informazioni sulla pagina della band, o poi suoneremo a Trento il 24 luglio.
Trento città.
Ok. Sì.
Va bene.
Per ora sono queste, ma ce ne sono in aggiornamento altre.
Bene, bene. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare dei riferimenti?
Sì, certo. Beh, dal sito www.lainobrokenseeds.com trovate tutte le indicazioni, perché da lì si arriva a tutto quanto. Altrimenti su Bandcamp si trova la pagina di Laino, e da lì trovate lo stesso, da arrivare direttamente, la possibilità di acquistare il disco online, la copia fisica o anche solo quella digitale.
Perfetto, io ti ringrazio, è stato un piacere. Sì.
Grazie anche
allora, ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Alla prossima, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Instruments are calling.
innocent.